Enea dum genetrix, hominum divomque voluptas, alma Venus, celi subter labentia signa, que mare navigerum, que terras frugiferentis, concelebras. Per te quoniam genus omne animantum, concipitur visitque exortum lumina solis. Te, Dea, te fugiunt venti, te nubila celi adventumque tum, tibi suavis deda latellus summittit flores, tibi rident equara ponti, placquatumque nitet diffuso lumine celum. Nam simulac species patefactas verna diei, et reserata viget genitabili saura favoni, aerie primum volucris te diva tumque significant initum, per cul secorda tua vi. Madre agli Eneadi, voluttà che queti, voglia umana e divina, venere alma, perché tu dai sotto i vaghi pianeti le navi al mare e l'empito e la calma e le messi alla terra e tonne vivo, da te nascendo toglie il sole e l'alma, fuggono venti e nuvoli il tuo arrivo e il suol dedaleo soavi colori sparge nell'orme del tuo passo divo, ti ridono gli equorei pianori e nel suo lume il ciel beato posa. Come il bel dì ritorna e l'aura fuori di favonio fecondo e prima chiosa al tuo venir la gioia che in paura incor gli augelli e turge senza posa. Poi mandre e fere liete alla pastura saltano e passan rapide torrenti ciascun seguendo la tua dolce cura. Per mari e monti, per acque correnti, per grandi fronde dove hanno gli uccelli i lor palagi, per campi virenti, vuole gaudio affannoso, onde suggelli te dentro noi, che ognun corpo s'etterni e il suo sembiante amando rinnovelli. Perché natura tu sola governi, perché all'ore di luce della vita veniam secondo come tu discerni. E non è cosa qui lieta e gradita, se non se tua. Ti priego che d'accanto tu voglia starmi come quei caita, mentre che all'uomo cui donasti il vanto sempre d'ogni valor di me mio prole, io la natura delle cose canto. Però infinita grazia di parole donami e fa che per terre e per mari dorma la guerra e le sue dure scole. L'uom non ha pace ove più si ripari se non soccorri, poiché tal ne tiene Marte, io dico, con a man gli acciari ferocemente intesi a far sue mene, ch'altrui percosse, onde il sovente fugge, io dico amore, e tal tuo grembo viene con la feruta che in eterno strugge. Qui rovesciando l'ardua forma tersa, pei labri anelo e per gli occhi sugge dal tuo viso l'amor che sempre versa come fontana sull'anima fisa e sulla carne che è al fondo mersa. Tu soavemente la bocca sorrisa muovi parlando della nostra pace che dai romani non sia più divisa, sebbene intenda quei che cinto giace di membra sante la breve favella. Pensa, signora, che in patria si tace ogni cor giusto sotto amara stella. Pensa oggimai che alcun remedio giova fuorché di memmio la progenie bella. Onne natura divina s'indova in loco eterno, distante, sereno, a ciò che nulla di quaggiù la mova. Di duol non cura ed è il periglio meno. Sola si basta e non ne vuol conseco, non ride o piange per rumor terreno. Te che da tenebre tante si chiara luce ergere primo potevi illuminando i commodi della vita, te si eguo, o della greca gente onore, e nelle orme da te segnate pianto ora le vestigia dei miei piedi, non già di competere desioso, ma per l'amore, ond'io anelo d'imitarti. E a che la rondine si proverebbe coi cigni? O porriano mai le tremole membra del capretto cosa che pareggiasse in corso la virtù del forte cavallo? Tu padre delle cose trovatore, tu a noi versi paterni precetti, e dalle tue carte o inclito come tutto le api nei campi fioriferi Libano, del pari noi beviamo tutti gli aurei detti aurei e degnissimi sempre di perpetua vita. Poiché non sì tosto cominciò la tua dottrina a predicare non essere la natura delle cose da divinamente creata, dileguansi i terrori dell'animo, sgombrano le mura del mondo e nell'universo vano oprar veggo le cose. Appare la divinità degli dèi e le loro sedi quiete, le quali né i venti scuotono, né rovinan sovresse dalle nubi le piogge, né la canuta neve congelata in acuta pruina cadendo le profana, ma in nubilo etere sempre le cinge e ride di un lume ampiamente diffuso. Tutte cose la natura ministra, e nulla mai rode la pace dell'animo. Al contrario, non appaiono mai i tempi acherontei, né osta la terra alla vista di tutte quante le cose che sotto ai nostri piedi operano nel vano. Onde cotal mi prende ribrezzo e voluttà divina, poiché così per la tua virtù la natura manifesta si mostra e da tutte parti nudata. E perché insegnai quali siano i principi di tutto e da quanto varie forme distinti spontaneamente errino posseduti da moto eterno e come qualunque cose possano da questi crearsi, pare che io debba progredire dichiarando coi miei versi la natura dell'animo e dell'anima, onde sia sradicato e sperso il timore d'Acheronte che sin dal profondo conturba l'anima umana e tutto cosperge del nero della morte, né voluttà alcuna concede, liquida e pura. Però siccome i fanciulli palpitano e di tutto temono nelle tenebre cieche, così noi nella luce temiamo cose talora non maggiormente paurose di quelle che i fanciulli al buio paventano e si fingono sovrastanti. Questo terrore, adunque, queste tenebre dell'animo, denno essere non dai raggi del sole, non dai lucidi dardi del giorno disperse, ma dall'aspetto della natura e dalla scienza. Certo, le cose che cadono attraverso l'acqua e l'aria sottile è forza che accelerino la caduta in proporzione del peso, perché la sostanza dell'acqua e la natura tenue dell'aria non possono in egual misura ritardare ogni oggetto, ma più in fretta cedono sopraffatte dai corpi più gravi. Al contrario, il libero vuoto non può da nessuna parte, in nessun tempo, sostenere alcuna cosa senza affrettarsi a dar luogo come esige la sua natura. Perciò tutte le cose per l'immobile vuoto devono essere trascinate con eguale rapidità da pesi ineguali. E guarda poi qualunque creatura animata, la costituiscono in unità che risulta da tutte le sue parti, ossa, sangue, vene, calore, umore, viscere, nervi. E anche queste parti sono molto diverse, composte di principi con dissimile figura. E tutte le cose che s'accendano e bruciano alla fiamma, celano nel corpo, se null'altro, almeno quegli elementi da cui possono sprigionare il fuoco e diffondere la luce e sprizzare scintille e sperdere lontano la cenere. Con simile ragionamento, passando in rassegna gli altri oggetti, troverai dunque che celano in sé gli elementi di molte cose e racchiudono atomi di forma diversa. Infine, molti corpi tu vedi, ai quali il colore, il sapore sono dati insieme con l'odore, in primo luogo la maggior parte dei frutti. Essi devono dunque constare di atomi di varia figura. L'odore infatti penetra dove il colore non passa nelle membra, e per una sua via il colore, per un'altra il sapore, si insinuano nei sensi. Da ciò puoi capire che differiscono per le forme dei principi. Dunque elementi dissimili per forma s'adunano in una sola compagine e le cose sono formate di semi commisti. Anzi, nei miei stessi versi, sparse ovunque, tu vedi molte lettere comuni a molte parole. Eppure devi ammettere che versi e parole sono fra loro composti di lettere diverse. Non perché solo poche lettere comuni vi corrano, né mai due parole risultino di tutte lettere uguali, ma perché non sono tutte quante uguali fra loro. Così nelle altre cose i primi elementi, primordia rerum, sebbene in gran parte siano comuni a molte cose, tuttavia possono costituire complessi differenti fra loro. A ragione dunque si dice che di atomi diversi sono formati il genere umano, le messi e gli alberi lieti. Infine, noi deriviamo tutti da seme celeste. Il cielo è a tutti unico padre, perché da lui la terra, madre alma, quando ha ricevuto nel grembo le stillanti gocce della pioggia, concepisce e genera le nitide messi e gli alberi lieti e la razza umana, genera tutte le specie delle fiere fornendo il cibo con cui tutti nutrono il corpo e vivono la cara vita e propagano la discendenza. Perciò a ragione ha acquistato il nome di madre. Torna egualmente alla terra ciò che un giorno uscì dalla terra, e tutto quel che discese dalle spiagge dell'etere ritorna ancora e lo accolgono le regioni del cielo. Nella morte distrugge le cose sì da annientare i corpi della materia, ma dissolve la loro unione. Poi congiunge altri atomi ad altri e fa che tutte le cose in tal modo cambino forma e mutino colore e acquistino sensibilità e in un istante la perdano. Perché tu sappia che importa per i medesimi principi con quali altri e in che positura siano combinati e quali impulsi a vicenda imprimano e ricevano, e non creda che possa aver sede negli eterni corpi primi ciò che vediamo fluire mutevole alla superficie delle cose e ora nascere e ora subitamente perire. Anzi, nei miei stessi versi, ha importanza con quali altre e in quale ordine ogni lettera sia disposta, perché gli stessi segni denotano il cielo, il mare, le terre, i fiumi, il sole, gli stessi le viade, gli alberi, gli animali, se non tutti, almeno in grandissima parte, sono simili. Ma per la loro posizione è diverso il senso delle parole, così anche fra i corpi. Appena variano nella materia gli incontri, i movimenti, l'ordine, la disposizione, le forme, i corpi stessi devono mutare. Qui non potevi scorgere allora la sfera del sole, che alto volando fiotta la sua luce nel mare, nel cielo vedevi, neppure la terra, nell'aria, negli astri di questo vasto mondo nessuna cosa alle nostre simile che abbiamo intorno, ma solo una cieca tempesta menava alle origini gli atomi, d'ogni genere in preda a una discordia che ne scuoteva le distanze, le traiettorie, gli intrecci, i pesi, gli urti, i moti, come guerra mischiava corpi dispersi, di forme dissimili, impediti d'unirsi stabilmente, di rispondersi. Poi ruppero a poco dal disordine parti distinte, simili si congiunsero con simili e fu dischiuso il mondo nelle sue membra, il cielo si levò alto sulla terra, libero il mare si espanse con tutte l'acque distinte, distinti salirono i fuochi dell'etere a splendere intatti. Or questo seme di cui parlo in noi muovesi allorché i muscoli rafforza la giovinezza. E poiché i propri effetti ogni causa diversa eccita e spinge, sola virtù di creature umane, nell'uomo provoca il seme. E questo, appena spinto dalle sue sedi, esce, e dal corpo tutto trascorre per le membra e gli arti, in propri nervi si raduna, e tosto la parte genitale eccita, inturgida, questa irritata dall'accolto umore, e il desio nasce di lanciarlo dove drizza la punta la libidin fiera. E quel corpo l'accesa alma brameggia, onde amor l'ha colpito, e come spesso sulla propria ferita uno trabocca, e ver la parte onde gli venne il colpo, schizza il sangue, e se a lui presso è il nemico, di rosso umor lo asperge. In simil guisa, chi di Venere il dardo ebbe nel petto, sia che il vibri un garzon dalle fiorenti, muliebri forme, o che una donna il vibri, che da tutte le membra amor saetti, ei sempre a quel da cui gli venne il colpo, tende e unirsi con lui brama, e nel corpo l'umor lanciargli che dal corpo è tratto, poiché il muto disio gli presagisce la voluttà. Per me, Venere, è questa. Quindi i moti d'amor nascono, quindi stilla Venere in pria le sue dolcezze, poi di frigida cura i petti invade, che se lontano è ciò che agogni, innanzi te ne sta pur l'immagine, e il soave nome dentro all'orecchio ogni or ti gira, ma gli idoli d'amore e le lusinghe schivar giova e fuggire, e ad altro segno volger la mente ed il raccolto umore in qual sia corpo e iacular, né fisso nell'umore d'un sol fargli ritegno e l'angoscia serbarsi, è certo il danno. Ulcera alimentata ogni or più viva invecchiando si fa, di giorno in giorno svampa la furia e la miseria aggrava, se le piaghe con piaghe altre non cassi e vago con volgar Venere errante le più fresche non curi, e a nuovo obietto i moti del tuo cor volger non sai, né chi schiva l'amor manca del frutto di Venere, né coglie anzi i piaceri che son scevri di pena. E certamente più pura voluttà gusta chi è sano del miserel che d'un amor nel fuoco al punto stesso da pagar suoi voti in mille errori incerto ondeggia e sta perplesso di che prima abbia a godere con le mani e con gli occhi, al petto preme tenacemente il sospirato oggetto, ne tormenta le membra e con frequenti e baci e morsi i cari labbri affligge. Perché la voluttà non è sincera, e un segreto stimolo lo istiga a straziar, qual che so sia quel corpo che di rabbia si fatta i germi avventa, Ben durante l'amor Venere frange dolcemente le pene e una soave voluttà mista ad esse i morsi affrena, perché si spera che quel corpo istesso onde nacque l'ardor la vampa morsi, ma vuol natura che il contrario avvenga. E sola cosa è amor, di cui più godi e più di fiera brama arde il tuo petto, poiché il cibo e l'umor van dentro al corpo e certi lochi empiendo agevolmente del mangiare del ver colman la voglia. Ma d'un bel volto e d'un color leggiadro fruir non si concede altro alle membra fuor che sottili immagini, meschina speme che spesso a noi l'animo invola, qual dormente assetato a cui quell'onda che l'ardor del suo corpo estinguer possa e che brama di ver non si consente, ma sol dell'acqua i simulacri e trova, sicché in van si travaglia e pur bendo entro al rapido fiume arde di sete. Nell'amore così Venere inganna con l'effigie l'amante, il qual né il corpo sfamar può col mirar l'amato aspetto, né parte alcuna con la man detrarre dalle morbide carni, allorché tutte ansante irresoluto ei le palpeggia. E quando al fin, membra congiunte a membra, il fiore dell'età godono e i corpi già l'istante del piacer presentono, e Venere è lì che i desiosi femmine i campi a seminarsi appresta, s'avviticchian l'un l'altro avidi in bocca, confondono le lingue, ansan premendo con i denti le labbra, è tutto indarno, giacché quinci detrar non posson nulla, né cacciar ponno e insinuare e infondere entro l'amato corpo il corpo tutto, come sembra talor vogliamo a forza. E si cupidamente avviluppati stan tra i lacci di Venere che oppressi da tanta voluttà languendo struggonsi. Vero è che al fin, quando l'acuta ardenza nei nervi accolta ebbe uno sfogo a qualche picciola tregua, il violento ardore, la stessa rabbia indi ritorna, riede il furore di pria, giacché essi stessi cercano di saper qual sia l'oggetto che agognino tener. Né astuzia alcuna posson trovar che il morbo lor conquida. In si fatta incertezza, ei si consumano per occulta ferita. Ma con la bocca gli uomini imitarono le limpide voci degli uccelli, molto prima di emettere con un canto, rallegrando le orecchie, morbide melodie, e nelle cavità delle canne furono i sibili del vento in principio che ai primitivi insegnarono a soffiare dentro le vuote avene. A poco poi impararono i dolci lamenti, che emanano toccati dalle dita musicali i flauti, scoperti nelle foreste profonde, tra le selve e i monti, dentro i deserti dei pastori, nei loro ozi beati. Questi suoni, temperando gli animi, li rallegravano, quando il cibo li aveva già saziati, perché è allora che piacciono le canzoni. Così soente, distesi insieme sopra un molle prato, presso l'acqua di un rivo, sotto i rami di un albero alto, con poca pena procuravano piaceri ai loro corpi, specialmente quando rideva la serenità del cielo e la stagione dipingeva di fiori le verdi erbe. E allora i giochi, e allora le parole, e il dolcemente ridere ogni volta. Era il tempo allora dell'arte rusticana. E allora, spinti da una felice frenesia, cingevano la testa e le spalle con corone intrecciate di fiori e foglie e si muovevano senza ritmo, agitando le membra pesantemente e con il piede pesante percuotevano la madre terra. Così nascevano le risate, i gridi della gioia, perché tutto questo era nuovo per loro allora e meraviglioso. E per chi vegliava la notte veniva un compenso, così, per il sonno, a modulare variamente le voci, a piegarle nel canto e a percorrere con il labbro ricurvo l'estremità delle canne. E anche adesso chi vigila in veglia osserva queste consuetudini, ma ha imparato a distinguere le qualità dei ritmi e tuttavia non ricava un frutto di maggiore dolcezza di quella che già ricavavano ancora selvaggi i figli della terra. In vita si patisce da noi ciascun tormento che l'anima è cruciar nel basso inferno, credon gli sciocchi. Tanta lo infelice non teme il grave ed imminente sasso come fama di lui parla e ragiona, ma ben sono i mortali in vita oppressi dal timor degli dèi cieco e bugiardo e paventano ognor quella caduta che lor la sorte appresta. Erra chi pensa che Tizio giaccia in Acheronte, e sempre pasca del proprio cuor l'augel vorace, né per cercar lo smisurato petto con somma diligenza unqua potrebbe l'avvoltoio trovar cibo che fosse bastante a saziar l'avido rostro eternamente. E sia quantunque immane, Tizio, e non pur con le distese membra occupi nove iugeri, ma tutto il grand'orbe terreno, e non pertanto non potrà sofferir perpetua doglia, né porger del suo corpo eterno pasto. Ma Tizio è quei che dal rapace artiglio d'amor ghernito è lacerato e roso dal crudo rostro d'ansiosa angoscia, e quei che per qualunque altro desio stracciano ad or noie e tormenti. Sisifo, inoltre, in questa vita abbiamo posto innanzi ai nostri occhi, e quello è d'esso che dal popolo i fasci e le crudeli scuri desia d'aver, e si ritrova sempre ingannato, onde si crucia ed ange, perché impero bramar, ch'ha fatto è vano, né mai può conseguirsi, e sempre in esso durare intollerabili fatiche. Questo è voler lo sdrucciolevol sasso portar sulla più alta eccelsa cima del monte alpestre, ond'egli poi si ruoti di nuovo e cada in precipizio al piano. Il pascere oltre a ciò l'animo ingrato sempre dei beni di natura e mai non empier né saziar la brama ingorda, qual allor che degli anni in sé rivolti tornano i tempi e ne rimenan seco varie liete vaghezze e lieti parti, e pur sazio giammai l'uomo infelice non è di tanti e così dolci frutti che la vita gli porge. A quel che io stimo altro questo non è che radunare acqua in vasi forati, i quai non ponno empiersi mai, come si dice appunto ch'a far sian condannate in Acheronte dell'empio re le giovanette figlie. Cerbero, fiera orribile diversa, che latra con tre gole, e il cieco tartaro che fiamme erutta e spaventosi incendi, e le furie crinite di serpenti ed eaco e minosse e radamanto non sono in alcun luogo. e senza dubbio esser non ponno. Ma la tema in vita delle pene dovute ai gran misfatti gravemente m'affligge, e la severa penitenza del fallo e il carcer tetro e del sasso tarpeo l'orribil cima, i flagelli, i carnefici, la pece e le piastre infocate e le facelle e qual altro supplicio unque inventasse Sicilia dei tiranni antico nido, i quai, benché dal corpo assai lontani, forse ne sian, pur di temer non resta l'animo consapevole a se stesso dei malvagi suoi fatti, e il cuore e l'alma si ne sferza e ne stimola e l'affligge, che nell'esser crudel falari avanza. Né sa veder qual d'ogni male il fine sarebbe, ed ogni pena, anzi, paventa che vi è più dopo morte aspre e noiose non siano le sue miserie. Or quindi fassi la vita degli sciocchi un vivo inferno. Quando fu visto umane creature star con vergogna sotto brutta schiaccia, premute da un malcredo di paure, che fuor dei cieli orribilmente caccia, tanto sconcia la testa e tanto pesa sopra i mortali che ciascuno agghiaccia, un greco, un uomo, per primo a contesa osò drizzare gli occhi mortali incontra d'esso che vana difesa facea clamando suoi divi ufficiali con fulmini, con tuoni e con spavento onde al cielo sonaro i penetrali. Non che il non cesse, più forte talento n'ebbe al coracre di schiovar serrame, per lo qual primo si mettesse drento alla natura e sotto il suo velame. Lo vivo spirito trionfante sorse alto sopra l'incendio che il reame del mondo cerchia, e con la mente corse l'animo per l'immenso in ogni dove, donde vittorioso l'uom ne porse quai semenze la vita e quai non piove sul nostro campo, e perché legge scritto che più non vada qual forza ci muove oltre il confine che gli fu prescritto. Or tien sovresso l'inimico i piedi, ora l'uom vince, ora al ciel s'è dritto. Di ciò io temo che non forse credi venir con meco a proposito empio, se per tal soglia al reo camino accedi. Più mal si generò nel tristo tempio, qual fu in aulide fatto sugli altari della Vergine Trivia con lo scempio di fianassa e del sangue dai più rari fiori d'arme di Grecia. Io dico il giorno che giù la benda per le guance pari scese ai capegli virginali intorno, come colei vide il padre dolente davanti all'ara e che il ferro celorno i sacerdoti, e piangeva la gente sol per vederla, di paura muta cadde a terra in ginocchio, e tal presente che da lei prima nel mondo venuta sentissi padre il rege nominare, non valse a quella misera perduta. Da mani d'uomo tremebonda all'are fu levata e condotta, non per rito onde fanciulla suolsi accompagnare fulgidamente al suo dolce marito, ma perché casta a incestuoso macello quando era il tempo nuzial fornito, sotto le mani sciaurato agnello paterne andasse. Qual più lieto patto per far le navi uscir col tempo bello? Tanto mal fu creduto e tanto fatto. Non è pietate l'uom farsi vedere, spesso intorno ad un sasso andar velato, entrare in tutti i luoghi di preghiere, né spiegando le palme sul sagrato dei santuari procombere, né fare da quadrupe di tanti insanguinato, né di voti più carico l'altare, ma con l'animo in pace dentro il fondo dell'universo poter riguardare. Nec pieta sullast velatum sepe videri, vertier ad lapidem atque omnis accedere ad aras, nec procumbere umi prostratum et pandere palmas, ante deum delubra, nec aras sanguine multo spargere quadrupedum, nec votis nectere vota, sed mage pacata posse omnia mente tueri.